L'ippopotamo che io ho creato al pari di te si nutre di erba come il bue. Guarda la sua forza e nei fianchi e il suo vigore nel ventre. Rizza la coda come un cedro. I nervi delle sue cosce si intrecciano saldi. Le sue vertebre sono di bronzo, le sue ossa come spranghe di ferro. Esso è la prima delle opere di Dio. Solo il suo creatore può minacciarlo con spada. Gli portano in cibo i prodotti dei monti, mentre tutte le bestie della campagna si trastullano attorno a lui. Sotto le piante di loto si sdraia nel folto del canneto e della palude. Lo ricoprono d'ombra le piante di loto, lo circondano i salici del torrente. Ecco, se il fiume si ingrossa, egli non si agita, anche se il Giordano gli salisse sino alla bocca, resta calmo. Chi mai può afferrarlo per gli occhi o forargli le narici con un uncino? Puoi tu pescare il Leviatan con l'amo e tenere ferma la sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici e forargli la mascella con un gancio? Ti rivolgerà forse molte suppliche, o ti dirà dolci parole? Sperà forse con te un'alleanza perché tu lo assuma come servo per sempre? Scherzerai con lui come un passero, legandolo per le tue bambine? Faranno affari con lui gli addetti alla pesca e lo spartiranno tra i rivenditori? Crivellerai tu di dardi la sua pelle e con la fiocina la sua testa? Prova a mettere su di lui la tua mano. Al solo ricordo della lotta non ci riproverai. Ecco, davanti a lui ogni sicurezza viene meno. Al solo vederlo si resta abbattuti. Nessuno è tanto audace da poterlo sfidare. Chi mai può resistergli? Chi mai lo ha assalito e ne è uscito illeso? Nessuno sotto ogni cielo. Non passerò sotto silenzio la forza delle sue membra, né la potenza né la sua imponente struttura. Chi mai ha aperto il suo manto di pelle e nella sua doppia corazza chi è penetrato? Chi mai ha aperto i battenti della sua bocca attorno ai suoi denti terrificanti? Il suo dorso è formato da file di squame saldate con tenace suggello. L'una è così unita all'altra che l'aria fra di esse non passa. Ciascuna aderisce a quella vicina, sono compatte e non possono staccarsi. Il suo starnuto irradia luce, i suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Dalla sua bocca erompono vampate, sprizzano scintille di fuoco. Dalle sue narici esce fumo come da caldaia infuocata e bollente. Il suo fiato incendia carboni e dalla bocca gli escono fiamme. Nel suo collo risiede la forza e innanzi a lui corre il terrore. Compatta è la massa della sua carne, ben salda su di lui e non si muove. Il suo cuore è duro come pietra, duro come la macina inferiore. Quando si alza si spaventano gli dèi e per il terrore restano smarriti. La spada che lo affronta non penetra, né lancia né freccia né dardo. Il ferro per lui è come paglia e il bronzo come legno tarlato. Non lo mette in fuga la freccia. Per lui le pietre della fionda sono come stoppie. Come stoppia è la mazza per lui e si fa beffe del sibilo del giallotto. La sua pancia è fatta di cocci aguzzi e striscia sul fango come trebbia. Fa ribollire come pentola il fondo marino, fa gorgogliare il mare come un vaso caldo di unguenti. Dietro di sé produce una scia lucente e l'abisso appare canuto. Nessuno sulla terra è pari a lui, creato per non aver paura. Egli domina tutto ciò che è superbo, si innalza, è sovrano su tutte le bestie feroci.
Qui, oggi, dopo aver sentito le descrizioni di questi due animali così forti e senza nemici credibili né armi che li possano colpire, e in qualche modo anche meravigliosi, ma certo spaventosi, mi veniva da, dopo aver letto tutto questo e la loro La loro forza e la loro invincibilità, ecco, mi veniva da tornare all'inizio quando dice, quando presenta l'ippopotamo, che io ho creato al pari di te, cioè queste creature, appunto, create da Dio, sono secondo un altro disegno, per cui pare che quando si fa una graduatoria di importanza o così, forse ci sbagliamo molto, perché viene data per esempio molta forza a questi animali e non perciò credo che siano più amati o abbiano da Dio o abbiano un ruolo diverso. Mi sembra che rimandi al Signore, con questi esempi così un po' strani anche alla misteriosità e alla complessità, ma alla misteriosità insomma del suo disegno. E quindi che un po' rifugga da aiuti Giove a rifuggire da spiegazioni troppo di categoria, troppo di gerarchia, troppo che semplifichino insomma questo disegno.
Una cosa mi ha stupito nella descrizione di questi due animali così spaventosi, così, che di per sé non sembrano, per esempio, aggressivi. Piano piano ho cominciato a pensare che forse la cosa più importante che voleva comunicare questa descrizione di questo leviatane, questo ippopotamo, fosse la paura, cioè fosse un rendere conto, un accorgerci che c'è invece questo discorso della paura che è verso cose più grandi, ma voglio dire nel mondo adesso ne abbiamo inventate tante che sono altrettanto spaventevoli e magari sono molto più piccole, anche il coronavirus non è un granché di dimensione, però quanta paura. E quindi credo che nella creazione quello che c'è o anche quello che l'uomo ha fatto, ha creato, no, insomma, ha costruito, non sia sia un segno di come lui in realtà, siccome, come diceva Grazia, nel primo versetto dice che l'ha creato al pari di te, che comunque il segreto è l'affidarsi. Il segreto è che la paura si vince, insomma, si tranquillizza, si abbassa quando il cuore si affida al Signore, si affida al Creatore, che questo ha fatto, che però appunto non sembra così pericoloso, dannoso, aggressivo.
Non so se è troppo azzardato, ma mi sembra come che questo testo voglia mettere in risalto del coccodrillo e dell'ippopotamo non tanto l'aggressività, ma quanto la impossibilità di essere aggredito. E quindi come la forza, la resistenza, ecco, all'aggressività che venga messa come a esempio e a confronto di quello che rappresentava Giobbe nella sua lamentela, nella sua disperazione, nel suo chiedere giustizia, quindi della sua fragilità in qualche maniera, mentre appunto Dio lo esorta a essere esempio di fortezza, ecco, di capacità di essere, di non essere aggredibile, ecco, alla, ma non so, ecco, forse è un po' esagerato.
A me sembrano due esempi presi dalla natura, dalla creazione, a mostrare la piccolezza e la quasi nullità dell'uomo di fronte alla creazione intesa come opera di Dio. E notavo che sono due, entrambi gli esempi di ippopotamo o Behemoth e Leviatano o coccodrillo, animali d'acqua, che sono nell'acqua, che si nascondono nell'acqua. Storicamente, almeno per il popolo ebraico, elemento infido, poco sicuro, nel senso che non è controllabile. Ora forse sicuramente anche animali di terra hanno un loro abbrivio dato dal Signore nella creazione, però un esempio sulla capra, sul bue, sarebbe stato meno forte, avrebbe avuto meno la forza di ciò che il Signore qui vuole dire a Giobbe. E quindi uno è decisamente d'acqua, perché tutte e due, però uno è come il bue mangia l'erba, però se ne sta portato nell'acqua, un po' infido, non governabile, non controllabile.
Allora, io mi riaggancio all'ultima parola che hai detto, perché appunto a me è sembrato, poi ho anche sentito qualcosa che era su questa linea qui, che questi due animali, diciamo per adesso, abbiano come caratteristica fondamentale appunto non la ferocia, ma l'ingovernabilità, cioè la loro descrizione, la descrizione di qualcosa che è talmente al di fuori della portata che non è governabile. E siccome Dio sta parlando a Giobbe del male, e quindi perché Giobbe gli sta chiedendo conto del perché c'è il male, perché non riusciamo a farci niente, perché neanche lui ci fa niente, e questi due animali potrebbero essere appunto una rappresentazione del male nella sua caratteristica fondamentale, che è l'ingovernabilità. E l'aspetto però appunto importante è che non sono governabili dall'uomo, ma sono creature di Dio, e quindi comunque sono governabili da Dio. Come a dire, guarda che sei davanti a due realtà che tu non sei assolutamente in grado di governare come uomo, ma è roba che io ho nelle mie mani, che viene fuori comunque dalle mie mani, che comunque ha a che vedere con la creazione. E anche perché la caratteristica che viene fuori soprattutto in Leviatan è che a ogni tentativo di governarlo con la violenza, la risposta è una violenza maggiore. Non c'è niente da fare. Cioè, a me, tra l'altro, questa identificazione con il coccodrillo mi sembra molto riduttiva. È molto più un drago questa bestia, come viene descritto, mi viene in mente Smaug di Tolkien, insomma, da come viene descritto. E quindi qualcosa di veramente fuori dalla capacità dell'uomo di gestirlo. E ripeto, mi sembra molto collegabile alla nostra esperienza quotidiana, quando noi cerchiamo di governare il male con il male. Quindi facciamo la guerra per evitare la guerra, cioè, come dicevamo anche ieri, no? E quindi un po' come il Signore che dica a Giobbe: guarda che c'è questa realtà, tu la stai sperimentando, giustamente ti arrabbi perché la vedi e non ci puoi far niente, ma non mi accusare di non farci niente, perché in realtà come queste due bestie ci sono, ma io le governo, così anche il male, fidati che in qualche maniera sono nelle mani del Signore, insomma, in qualche maniera. C'era un richiamo bello anche a Genesi, c'è un parallelismo tra queste due bestie e l'oscurità. In Genesi il Signore non crea l'oscurità, ma la governa, mettendo la luce, creando la luce, e quindi il fatto appunto che il male è una realtà che c'è, ma che il Signore in qualche maniera ricopre con la luce e tiene controllato.
A me ha colpito il primo versetto del capitolo 41, quando leggiamo: ecco, davanti a lui ogni sicurezza viene meno, al solo vederlo si resta abbattuti. E questa è la sensazione che crea in Giobbe il male. Il male che sta sopportando Giobbe gli toglie ogni sicurezza. E al solo vederlo nella sua carne, nella sua persona, resta abbattuto. E questa è una sensazione che anche noi viviamo quando qualcosa di troppo forte, di troppo doloroso ci assale. Però a me, io ho pensato anche alla frase, scusate un attimo, alla versetto 15 del capitolo precedente, quando, parlando dell'ippopotamo, Dio dice: ecco l'ippopotamo che io ho creato al pari di te. L'ippopotamo, ma anche il Leviatano, sono come noi, delle sue creature, le ha create lui, ci ha creati lui, ed è l'unico che ha il controllo di tutte queste creature e anche di noi. Ed è come se voglia rassicurare Giobbe che anche per il male lui ha un rimedio. Adesso a Giobbe non è ben chiaro, anche se penso che una cosa ha compreso in questi ultimi capitoli Giobbe, da quando Dio gli si è avvicinato e gli ha parlato. Io penso che lui abbia conosciuto Dio nella sua veste, in una veste diversa da quella di cui gli hanno parlato i suoi amici, e solo lui ha vissuto, cioè ha conosciuto intensamente Dio, conoscendo intensamente Dio, ha potuto in qualche modo comprendere che Dio è principalmente amore, e che quindi ha creato tutte le creature, ma per tutte le creature lui ha un messaggio d'amore, per tutte, nessuna esclusa. E io penso che voglia portare Giobbe a questo, come anche noi esseri umani, come creature, per lui siamo tutti uguali, sia i malvagi che quelli che si reputano giusti. E il suo modo di accoglierli è sempre lo stesso, amorevole, come il rapporto con gli animali, così anche il rapporto che ha con noi. E penso che questo Giobbe in qualche modo lo ha capito. Se permettete, vorrei aggiungere un'altra cosa. In questi ultimi giorni della lettura di Giobbe ho pensato molto spesso a quel padre che di lontano quel padre del figliol prodigo che da lontano vede arrivare il figlio che era perduto, ed è quello che aspettava. Appena lo vede, ebbe compassione, gli va incontro, gli getta al collo le braccia, lo bacia e poi lo veste con vesti meravigliose, fa preparare per lui una festa, un banchetto speciale. E ecco, io penso che questo è il padre che finalmente forse Giobbe vede in quel Dio che si china su di lui.
Ma penso anch'io che questo possa essere l'esito finale dell'incontro di Giobbe con il Signore. È un cammino che è durato 40 capitoli, ecco. E in questi capitoli appunto c'è stato un cammino, io sempre sentito questo, un cammino di Giobbe che è partito da una certa situazione, di un rapporto con un Dio duro, bene col bene, male col male, un Dio razionale, ed è arrivato fino ad ora, e queste sono le ultime parole che dice Dio, perché poi dopo al capitolo 42 tutto finisce, ecco. E anche io penso che sia un arrivo alla luce, diceva, della paternità di Elisabetta, comunque, oppure qualcun altro diceva dell'affidamento, ecco. E sento molto questo, perché è una cosa bella per Giobbe, ma anche per ciascuno di noi, perché il dolore ci accomuna a lui, la sofferenza, ecco. E cosa c'entrano quelle due bestie qui? Anch'io, come poi diceva Mario o qualcun altro, insomma, penso che al di là della descrizione, eccetera, che io non ho apprezzato tutte queste cose qui, mi sono un po' sfuggita, ecco, sono due creature d'acqua. E mi ha sempre detto che per i semiti l'acqua è una cosa terribile, enorme, senza... Non ci si può stare sopra, si è... Sì, simbolo del male, vabbè, ma insomma al di là di simbolo del male è proprio un qualcosa che è altro. E quindi il Signore viene a dire che Lui ha creato tutto e quindi noi possiamo avere fiducia in Lui. E però l'acqua è un qualcosa di altro, al di fuori della nostra esperienza. Non possiamo fare come Giobbe che diceva adesso vieni qui e mi spieghi tutto. No, lui è altro, ecco. Quindi non è un rapporto razionale, ma un rapporto di affidamento, come diceva. Quindi anche io, per esempio, se mi chiedo ma perché il male, perché quello là è morto, sta male, eccetera, adesso la Mariella è in ospedale, ecco, a un certo punto io devo affidarmi. Sicuro che lui è come un padre che tiene per me, e però io non posso relazionarmi a lui se non con l'affidamento, perché lui è altro, ci sono i suoi modi di pensare, non sono i nostri, bisogna che c'è questa realtà che è altra, insomma quest'acqua non rientra nella nostra possibilità, ecco. E quindi, e lui è contento, poi dirà nel 42, mi sono letto, quando Giobbe dice i miei occhi ti hanno veduto, e lui dice poi che è il mio servo, Giobbe, ha detto cose rette, insomma, di me. Ecco, sì, penso che sia un arrivo molto bello e utile, perché io quando sono davanti alla sofferenza, io ho dei problemi a capire, però, ecco, l'affidamento, sapere appunto che si può confidare, ecco, penso che questo sia una cosa bella per un cristiano, ma anche per un altro, se adesso non è... Non è questione di Vangelo che ho fatto la prima comunione o queste robe qui, ecco, è un insegnamento proprio, mi sembra bello.
Mi è venuta voglia di invitarvi, forse non quest'estate, perché magari non siamo ancora dei passeggiatori, non possiamo ancora girare, però nella descrizione dell'ippopotamo ci sono quei due versetti 21 e 22 che parlano delle piante di loto, e il lago di Mantova è, credo, uno dei pochi posti dove c'è un'immensa fioritura di fior di loto tra la metà di luglio, 10 di luglio e la metà di agosto, ed è una cosa di una bellezza incredibile. E l'unica cosa veramente pericolosa che c'è in mezzo ai fior di loto sono le zanzare, per il resto è solo bellezza. Per cui se volete venire è una cosa meravigliosa.
Che anche sul Zanzare lì avremo qualcosa.
Ce lo segniamo, ce lo segniamo.
Ippopotami che abbiamo visto in Africa, è presente? Spostarli.
Confermo che è davvero meraviglioso, in più si possono raccogliere perché essendo piante invasive adesso ti chiedono di barcaiolo, te le taglia e sono bellissime. E decorative al massimo.
No, scusate, il loto è quello che ha i foglioni grandi, il pelo dell'acqua? No.
Sì.
Sì, e i fiori rosa, tipo l'infea ma rosa, rosa intenso.
Ah, rosa.
Bello. Bene, se nessuno più, chiudiamo qui, che dite? Chiudiamo con un'Ave Maria, entriamo nella festa dell'Annunciazione. Domani non c'è lezione. Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.